When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati da Michaela Chebilisario e da Emily Stefania Coscione. E naturalmente con noi, con la redazione di Odonna, ci sono anche i nostri due super ospiti, Nicola Veschi, inviato di Sky TG24, e Ivan Cano, illustratore e autore di quale libro? God Save the Queen, pubblicato da Centauria, e lo ripeto, il titolo del nostro podcast. La puntata di oggi si incentra sul film che è disponibile in questo momento su Netflix, Scoop, e racconta di come la BBC sia arrivata a fare la famosissima intervista al principe Andrea a proposito dello scandalo Epstein, e racconta soprattutto una bella pagina di giornalismo. E noi siamo tutti e quattro, Ivan è un illustratore, però comunque insomma un giornalista anche lui, perché fa la cronaca, no? In un certo senso sta dietro
poi
ai personaggi.
Quotidiano,
Non vuoi essere mescolato con noi giornalisti. Vabbè, comunque siamo 3 contro 1, quindi siamo tutti giornalisti. Effettivamente alla fine del film viene anche voglia di rivalutare la nostra professione. Comunque, Emily, partiamo sempre da te perché tu sei la nostra corrispondente da Londra, e quindi come è stato accolto il film, cosa hanno scritto i giornali inglesi?
Ma il film qui è piaciuto molto, a parte una scena in particolare che è stata molto divisa, quella del principe nudo che esce dal bagno, dalla vasca, e l'hanno trovata proprio necessaria, insomma, la narrativa. Però come lavoro d'insieme è piaciuto molto, ed è piaciuto molto anche il fatto che si tratta di una storia di donne in realtà, perché il team che assicurò alla BBC, al programma Newsnight, questo scoop appunto, l'intervista ad Andrea, è composto di donne, e tutte tra i 40 e i 50 anni, cosa che è molto difficile vedere, diciamo, in un film, quindi è stato molto lodato per questo, e tanto che diverse testate hanno addirittura l'hanno incluso un po' nell'elenco dei film che hanno ispirato anche generazioni di giovani giornalisti, no? Dal cominciare da come si chiamava, All President's Men, Tutti gli uomini del presidente, quello sullo scandalo Watergate, cioè tutti i grandi film incentrati sul giornalismo, e Scoop in qualche modo c'entra proprio per il modo in cui Sam McAllister, che poi è l'eroina del film, la protagonista principale, assicurò questo scoop che provocò la caduta del principe.
Nicola, lo chiedo a te perché ovviamente te sei uno dei tre giornalisti di questo podcast. Questo scoop ha due filoni. Una parte, appunto, come ha detto Emily, è la parte giornalistica, è questo gruppo di lavoro che riesce a portarsi a casa, non dico l'intervista del secolo perché non lo è, però un'intervista molto importante che provoca proprio la caduta di un principe. Dall'altra c'è la descrizione di un principe che appare arrogante e anche abbastanza sciocco per certi versi. A te cosa ha colpito di Scoop?
Entrambi gli aspetti. L'aspetto della costruzione dell'intervista, perché chi fa questo mestiere sa che fare un'intervista è la cosa più importante, ma anche la cosa più difficile: arrivare preparati ad un'intervista, sapere bene non solo con chi si parla, ma di cosa si parla, essere preparati a tutte le risposte che si possono ottenere, no? C'è tutta quella fase senza volere anticipare, in cui si vede che fanno la prova dell'intervista e quindi simulano le domande che la giornalista farà al principe, e sono, l'ho trovata molto, molto interessante, anche perché poi in realtà anche chi fa televisione raramente ha il tempo di fare un tipo di preparazione così dettagliato. Che lo dice lunga, Newsnight, che è il programma questo scoop è comunque un programma che viene in onda tutti i giorni, non è un settimanale che quindi ti dà dei tempi più lunghi per fare anche queste cose, il che però in questo caso dovevano fare un'intervista che coinvolgeva un esponente di spicco della famiglia reale, e quindi chiaramente la cura con la quale si è arrivati per poter portare poi a casa la notizia. La cosa che mi è piaciuta è che non c'è mai non, non, nel film non si racconta di una sorta di ossequiosità nei confronti della figura istituzionale che era oggetto dell'intervista. A me è piaciuta molto perché è un po' una piccola lezione di giornalismo per chi fa il nostro mestiere. E mi ha ricordato tanto, se vogliamo dirlo, anche quando quella puntata di The Crown, nel quale si racconta, no, l'intervista che invece Diana fece sempre per la BBC, nella quale raccontava del famoso matrimonio a tre. Dal punto di vista invece di lui, del principe, io l'ho trovato forse volutamente in modo spinto, però come dicevi tu, antipatico, spocchioso e anche quasi, adesso pare brutto dirlo, però un po' scemo, cioè un po' no, che gli bastava far vedere Buckingham Palace per ringraziarsi le simpatie degli ospiti. Sì, è anche spocchia questa, però come presumere che le persone siano così poche, così semplici, così sì, alle persone basti così veramente nulla, rimanere ammaliati dalla magnificenza del Palazzo Reale per poi mettere in secondo piano, se non addirittura in terzo, quarto, quinto, sesto piano, la persona con la quale ti stai relazionando. E visto che lui era molto. L'idea dell'intervista, no, nasce perché da parte dell'entourage del principe Andrea è di promuovere un'attività che lui sta facendo di promozione degli imprenditori inglesi, delle quali poi non si parla assolutamente dell'intervista. C'è un po' la sensazione che questa persona pensasse che, essendo il figlio della regina Elisabetta, potesse fare tutto e soltanto quel che pensava venisse reso noto potesse essere di interesse, mentre invece le persone giustamente possono essere interessate anche a tanti altri aspetti della sua vita, della sua attività, che lui voleva tenere nascosto. Cioè, getta profonde ombre su Andrea, e posso dire, a me ha fatto quasi simpatia l'entourage dell'ufficio stampa, no? Che si arrabatta per cercare di far sì che comunque l'immagine di Andrea esca positiva, cioè la sua assistente stampa personale che lo osserva e annuisce durante l'intervista, che è una cosa che succede spessissimo quando si fanno interviste a persone importanti anche della finanza. Tutti hanno sempre il loro ufficio stampa che li seguono e stanno molto attenti alle cose che vengono dette, alle domande che vengono fatte. Lei sembra che sia lì a rincuorare Andrea, che sta andando tutto bene. Insomma,
Sì, si
molto
arrabatta e si
interessante.
dispera, si arrabatta e si dispera perché poi insomma è un grandissimo flop. Ma senti Ivan, invece io ti volevo chiedere un'altra cosa. Nicola giustamente adesso ha citato la famosissima intervista a Lady Diana. Secondo te è possibile fare un parallelismo tra le due interviste fatte in anni completamente diversi? Però è sempre stata la BBC a fare questi scoop.
No, secondo me sono due interviste molto diverse. Quella Lady Diana ha una costruzione molto complessa e c'è dietro un intrigo, un imbroglio, cioè un tentativo comunque di subornare, come si direbbe in termini legali, il testimone. Cioè, Diana è stata convinta, ma è anche stata, diciamo, inserita in un sistema complesso che poi ha portato il giornalista ad avere qualche problemino. Mentre l'intervista ad Andrea è una costruzione giornalistica impeccabile, senza nessun imbroglio. Andrea non è stato ingannato, si è autoingannato, nel senso che esce chiaramente, come diceva Nicola, la figura di un personaggio di scarsissimo spessore umano e anche, diciamo, professionale, parlando della data, con degli elementi che naturalmente il film esaspera giustamente perché si parla di cinema, non è un documentario, e quindi esce fuori un personaggio ridicolo, che non è però tanto lontano dalla realtà, non è, diciamo, il più brillante dei figli di Elisabetta, notoriamente, e forse per quello è il preferito, perché è il più debole, perché è quello più bisognoso di rassicurazione, perché è quello più tronfio quando parla della vita militare, della guerra delle Falkland. Devo dire che è stato tratteggiato, secondo me, molto bene. L'attore è anche molto bravo. Esce fuori proprio il ritratto giusto. Questa è l'intervista. È, come dicevate voi, un'intervista perfettamente ragionata da un team di giornaliste, donne, soprattutto, quasi tutte, anzi, che ottengono, diciamo, fanno un pezzo di giornalismo, tra l'altro molto importante perché il film, lì senza anticipare niente di particolare, inizia con un grave problema interno alla BBC, cioè il licenziamento di 400 persone dovute a una crisi. Ed è importante, secondo me, che un film del genere inizi parlando della crisi del giornalismo, e quindi di un momento molto delicato della stampa, che invece, grazie anche a questo, probabilmente, insomma, ha un momento di respiro.
Sì, in effetti è una giusta osservazione, Ivan. Senti, Emily, anche in Scoop si vede che a suggerire l'intervista è stata la figlia Beatrice di York. La figlia Beatrice, che poi è la primogenita, avrebbe spinto il padre ad accettare l'intervista, perché tra l'altro la produttrice fa notare al padre, fa notare, scusate, al principe Andrea che si parla malissimo di lui sui social. E la figlia conferma, dice sì, in effetti non esci fuori bene. Secondo te è stato questo a convincere il principe Andrea? Cosa si dice invece del ruolo della principessa Beatrice?
Beh, il ruolo di Beatrice diciamo, è un pochino, in questo particolare film, Scoop è solo un po' accennato. In realtà lei si vede molto poco, si vede nella scena della riunione che poi decise appunto l'intervista, se Andrea a rilasciarla. Perché il suo ruolo si vedrà molto di più nel prossimo, nella serie che stanno preparando, mi sembra Amazon, sta preparando una serie che sulla stessa intervista intitola A Very Royal Scandal, ed è una serie, quindi il ruolo di Beatrice sarà un pochino più presente. Lei in realtà, come anche il personaggio di Amanda Seales, la segretaria privata di Andrea, fece parecchio leva sulla vanità del film. Nel senso, appunto, ricordarono come lui non era ovviamente a corrente di cosa succedeva all'epoca di lui sui social, completamente fuori dalla realtà. Ma gli detto, appunto, sarebbe stata un'operazione che sarebbe andata in suo favore. Quindi questo, in un certo senso, anche Beatrice continua a convincerlo.
Sicuramente nella nuova serie forse si capirà meglio il suo ruolo. E invece, Nicola, tu fai proprio giornalista televisivo e prima hai appena accennato che non si ha tempo normalmente, anche quando devi preparare un'intervista importante, di poter ritagliarsi del tempo in maniera approfondita. Quindi ti ha colpito la preparazione dei giornalisti della BBC? Tu lavori a Sky, che comunque è una società inglese, e dunque c'è un protocollo come quello della BBC nel preparare le interviste, o come tutti corri fino all'ultimo secondo?
Allora, noi in Italia abbiamo un sistema di lavoro molto diverso. Io ho avuto l'occasione di lavorare con i colleghi britannici qualche volta e ho visto come loro impostano il lavoro in modo molto diverso. C'è tutta una produzione del lavoro giornalistico in televisione che è molto diversa rispetto a quello che viene fatto normalmente da noi. In Italia, certo, anche da noi a Sky, quando si lavora ad approfondimenti, a interviste esclusive, speciali, viene dedicato molto lavoro alla preparazione, al confezionamento dell'intervista prima che si passi qui alla fase produttiva, quindi che si registri e si vada sul set e si registri l'intervista. Normalmente invece si lavora a più corsa, diciamo. Certo, la preparazione è fondamentale perché sennò poi alla fine si finisce per fare quelle quattro domande che potrebbe fare anche che potrebbe far chiunque, non c'è il valore aggiunto del giornalista. Ivan ha detto una cosa molto vera, cioè il fatto che il film parte dall'episodio in cui i vertici della BBC annunciano drastici tagli al personale giornalistico e questo alla fine ti fa capire anche qual è il valore in un'epoca in cui no, chiunque volendo potrebbe fare, si dice che chiunque potrebbe fare il giornalista perché basta accendere un cellulare, fare una ripresa e caricarlo online, hai fatto informazione, sì, ma non è del tutto vero. E il lavoro del giornalista presuppone appunto una preparazione sulle cose che si vanno a raccontare che va oltre la conoscenza, la consapevolezza della persona comune ed è giusto che sia così, è il nostro mestiere, se no, no, non avrebbe senso la categoria. In BBC ci sono squadre, noi scherzando tante volte quando siamo sul campo diciamo sono arrivate le truppe cammellate perché normalmente loro si spostano col produttore, il giornalista, l'operatore, il fonico, insomma c'è un lavoro di squadra molto importante e il film lo spiega molto, molto bene. Io l'ho molto ammirato e molto anche invidiato. Quello è un film, però io so che effettivamente loro non è stata tanto romanzata la parte che riguarda più l'aspetto giornalistico del film. Loro lavorano in modo molto meticoloso sulle cose, sono molto precisi. L'intervista durano tantissimo perché intanto che non vengono dette le cose in modo chiaro, le domande spesso vengono ripetute mille volte in modi diversi perché poi l'intervistato sia comprensibile a tutti quanti. Per arrivare a fare questo c'è un lavoro di squadra che è notevole e anche di confronto e scontro, come si vede nel film, perché non è che la prima idea è sempre quella giusta, sì, c'è una lavorazione che in un telegiornale non c'è quasi mai, nel senso che lavori molto più da solo. Quindi, cioè, per me, per un giornalista, vedere un film del genere è un po' un modo per rinfrescarti la memoria che si può fare il mestiere in modo talvolta meno frettoloso e comunque è molto arricchente. È molto arricchente. E ti dà poi, vabbè, parlo da persona coinvolta, no? Come noi tutti. Il fatto che ha senso che noi giornali siano delle strutture un po' sovradimensionate rispetto a quello che esce in edicola, perché quello che noi vediamo è poi la somma di una serie di pensieri che confluiscono in un articolo, in questo caso in un'intervista. Cioè, o passano mesi, no? Prima che dal primo contatto della produttrice del programma della BBC al momento in cui viene fatta l'intervista, in tutti questi mesi si raccolgono notizie, informazioni, si cercano le verifiche alle notizie proprio per essere inappuntabili. E E questo è molto interessante, ma non solo per me che sono un giornalista e che faccio questo mestiere, che mi ricordo di come posso lavorare meglio, ma anche per chi è lo spettatore normale che vede un film, che così si può rendere conto del fatto che un'intervista non è soltanto quella mezz'ora che vedi in onda, un servizio non sono quei 5, 10, 3 minuti che vedi in onda, ma c'è tutto un lavoro alle spalle che è molto importante, insomma.
Mi ha colpito quella scena in cui a fine intervista scaricano la cassetta e poi con una moto corrono in redazione e dici, ma come è possibile che siano andati con una motoretta invece che so, con un taxi per dire, no? Che forse era un po' più sicuro. Però questo è anche il bello del mestiere che è fatto di velocità, di lavoro di squadra, di intuizione e effettivamente anche a me ha risvegliato la vecchia passione per il mestiere che si è un po' allentata negli ultimi anni anche a causa, diciamo così, dell'arrivo dei social che ha reso tutto più forse più confuso e più, ancora più veloce, nel senso che spesso, soprattutto nel caso del web, quando scrivi una notizia, le fonti diventano, come hai detto tu prima, anche il semplice, uomo della strada che fa un video e documenta, un caso di cronaca, di spettacolo direttamente con il suo filmino, e quindi, devi star dietro a tutta una serie di articoli, di notizie che escono in tempo reale su altre testate e non hai il tempo di verificare, di fare il fact-checking e capire se effettivamente è una bufala, un fake o altro. Però vabbè, comunque in questo caso effettivamente, l'hai detto tu prima, c'è stata una preparazione di mesi, mesi, anzi no, credo 18 mesi è andata avanti la questione. Ed è un tempo che solitamente non abbiamo a disposizione.
Infatti è
Però qui.
interessante, scusami, ti ho interrotto.
Sì, no, vai, vai.
È interessante anche che il film presenta una serie di livelli che sono quelli che tu stai dicendo, che Nicola anche ha precedentemente accennato, e che la fonte, per esempio, delle foto è un paparazzo, che loro proprio esplicitano, tra l'altro, cioè dicono proprio esplicitamente, e c'è un livello gerarchico nelle notizie che viene proprio raccontato, ed è questo, secondo me, appunto, per voi giornalisti, in questo senso, diventa un film davvero molto accurato proprio ai vari livelli, perché l'informazione contemporanea non è più soltanto, e prima si accennava a Tutti gli uomini del presidente, che è un film degli anni 70, sostanzialmente, quindi racconta un giornalismo monofonte, sostanzialmente, cioè testimoni e giornalisti. Qui ci sono testimoni, giornalisti, il web, le foto dei paparazzi, quindi le foto scandalistiche, ma anche avventurose, trovate con la corsa nel parco, tanti aspetti che poi portano al servizio eccellente, anche per ribadire che in tutta questa confusione di fonti reali e di fonti improvvisate, perché quando la principessa Beatrice, la duchessa Beatrice dice, insomma, sostanzialmente, guarda babbo, che tu sul web sei trattato anche peggio di quanto non sembri, tutto questo, secondo me, serve molto a raccontare proprio la nostra società, cioè anche la percezione che una notizia così importante, uno scandalo effettivo, possa arrivare ad essere percepito tale solo dopo che hai vagliato infinite quantità di fonti. Quindi io l'ho trovata come sceneggiatura, anche, devo dire, molto più interessante e meno banale di quanto temessi.
Emily, tu volevi aggiungere qualcos'altro?
Volevo chiedere un parere sulla scena degli orsacchiotti. Giusto per finire la puntata con un sorriso. Cosa vi è parso? Come avete visto quella scena degli orsacchiotti sul letto, perfettamente ordinati, con la povera cameriera che si becca un rimprovero per averne spostato uno?
Con lo sguardo terrorizzato, come se avesse commesso oltraggio alla corona, peraltro. Ivan, tu sei quello che secondo me può commentare in modo migliore.
È un segno narrativo molto interessante, senza dubbio caricato, però forse neanche più di tanto. Anche a me è piaciuta moltissimo la scena in cui lui dà dell'imbecille sostanzialmente alla cameriera perché non riesce a ricordarsi l'ordine esatto degli orsacchiotti. Quando uno cade e lui lo rimette sul letto dandogli un buffetto, io l'ho trovata inquietante nella sua, come dire, nella sua psicolabilità, in certo senso, quella scena. Giustamente Emily infatti l'ha colta perché è un elemento secondo me molto chiarificatore del personaggio.
Anche perché parliamo di una persona che all'epoca dell'intervista del 2019 aveva già quante 58-59 anni, quindi cioè, non parliamo di un ragazzino, di un bambino, gli tocchi un suo gioco, ma si comporta come tale.
Va bene ragazzi, Emily, sei soddisfatta delle risposte?
Beh, è una collezione che sicuramente avrà un grosso valore perché a quanto pare include orsacchiotti, teddy bears che addirittura hanno tipo 100 anni, quindi comunque sono orsacchiotti di valore. Il fatto che ci sia addirittura un manuale per il mantenimento, per la cura di questi orsacchiotti veramente fa andare la collezione oltre, diciamo, la semplice abitudine di collezionarli.
Assolutamente. Va bene ragazzi, super crownies, con gli orsacchiotti del principe Andrea chiudiamo questo episodio, quindi ringraziamo Emily Stefania Coscione da Londra, Nicola Veschi di Sky TG24 e l'illustratore Ivan Canum. Ci risentiamo al prossimo episodio e da Michela Chebilisario della redazione di Adonna è tutto. Grazie per l'ascolto.